Voci dipinte, magazine settimanale di arte, a cura di Monica Bonetti.
Buona domenica e ben ritrovati all'ascolto da Monica Bonetti al microfono e da Luca Pelli e Antonello Di Giorgio che oggi assicurano la regia tecnica di Voci dipinte in onda in diretta dall'atrio del Max Museo di Chiasso. Un'occasione di festa, non solo perché all'interno di un museo sottolinea il fatto che i musei siano tornati ad aprire le loro sale, ma anche perché oggi siamo a Chiasso insieme a un piccolo gruppo del club di Rete 2 che assiste a questa trasmissione e che poi visiterà la mostra attualmente in corso e a cui dedichiamo appunto questa puntata. Nell'ultimo anno abbiamo spesso guardato al passato cercando il ricordo di eventi catastrofici da cui come individuo ma anche come società ci siamo risollevati, forse in cerca di rassicurazioni rispetto alla nostra capacità di superare anche la pandemia di Covid-19. In questo senso, la mostra attualmente in corso al Max Museo e che potete visitare fino al 12 settembre è proprio figlia di questi tempi. Si intitola La reinterpretazione del classico, dal rilievo alla veduta romantica nella grafica storica e si interroga sul rapporto di rilettura che ogni epoca ha intrecciato con la classicità, usando il filtro degli occhi e della sensibilità della contemporaneità. Un interrogativo che poniamo anche noi al centro di questa puntata di Voci dipinte, in cui insieme ai nostri ospiti, che vi presenterò tra pochissimo, vogliamo riflettere su quanto le radici della classicità, dopo esserlo stato per secoli, siano ancora un linguaggio comune e soprattutto per noi europei rappresentino in fondo una matrice identitaria. Una riflessione in cui ci aiutano appunto due ospiti, è con noi la direttrice del Max Museo, Nicoletta Ossanna Cavadini. Benvenuta ai microfoni di, bentornata ai microfoni di Rete 2.
Un cordiale saluto a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori, è sempre un vero piacere con Rete 2 dialogare sulla cultura.
Si è formata in storia dell'architettura e storia dell'arte, ma ha da sempre un grande amore per la grafica. Nicoletta Ossanna Cavadini ha condotto molte ricerche, pubblicando numerosi libri, tra questi naturalmente anche il catalogo di La reinterpretazione del classico, dal rilievo alle veduta romantica nella grafica storica, che contiene diversi saggi illustrativi e esemplificativi di questa mostra, ma anche di alcuni aspetti di approfondimento estremamente interessanti. Un catalogo dunque che arricchisce una biblioteca o un salotto e di cui 5 ascoltatori possono aggiudicarsi il possesso, come ricordava poco fa la collega Barbara Tartari, scrivendo al numero di WhatsApp di Rete 2 079 382 6765. Lasciate il vostro nome e indirizzo. I primi 5 ad annunciarsi potranno ritirare i cataloghi direttamente alla cassa del museo. Nicoletta Ossanna Cavadini, non è il primo progetto che lei cura in cui ci si confronta con l'archeologia. Nel 2018 Pompei, prima ancora un'esposizione su Winckelmann. Qual è il fascino di questo connubio?
In realtà le radici della grafica storica sono molto importanti per capire anche la grafica contemporanea e quindi nel mondo, soprattutto legato alla cultura dell'illuminismo e quindi a una rinascita anche del valore dato con la forza dell'espansione del Grand Tour alla divulgazione attraverso la conoscenza dell'archeologia o degli elementi del passato attraverso la restituzione grafica, come allora la chiamavano, prima in bulino, poi in acquaforte, in acquatinta, con ritocchi a punta secca. Quindi divengono la vera e propria internet dei tempi, potremmo dire, cioè la divulgazione fatta non in loco anche a coloro che potevano così conoscere dei luoghi e il passato e l'archeologia in primis nascente con la seconda metà del Settecento. Ecco che quindi questo filone è estremamente importante per la nostra cultura e la conoscenza del classico anche nella radice occidentale.
Buongiorno anche a Paolo Giulierini che è collegato con noi via Skype.
Buongiorno.
Paolo Giulierini è direttore del MAN, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ha collaborato all'allestimento di questa mostra fornendo 4 pregiate opere archeologiche che arricchiscono appunto le sale del Max Museo e che stimolano il confronto tra reperto archeologico e grafica storica. Paolo Giulierini, un confronto tra epoche o linguaggi artistici diversi su cui mi pare lei si sia chinato più volte?
Sì, io innanzitutto ecco, consentitemi di dire che sono felicissimo di riconnettermi ancora una volta ufficialmente con l'amica Nicoletta Osanna Cavadini e con il Museo Max di Chiasso, perché oramai è una, diciamo, prassi consolidata. Il tema, diciamo, di avvicinarsi, approcciare il linguaggio antico e di, diciamo così, rianalizzarlo alla luce dell'avvicendamento delle generazioni nel tempo è un tema che ci sta molto a cuore. Evidentemente in questo caso noi con questa mostra stabiliamo quello che era la visione dell'antico a partire dal 1700 dopo gli scavi, diciamo così, di Pompei e di Ercolano, ma questa visione dell'antico continua ancora oggi e quindi ad ogni generazione corrisponde una interpretazione dell'antico. Allora questo è un messaggio assolutamente inedito. Quello che fu l'antico per Piranesi era diverso da quello che era l'antico per Winckelmann e già, come dire, in quel caso si parlava di generazioni contemporanee. Pensiamo poi a quanto l'antico sia stato a volte strumentalizzato anche per fini bellici, anche per identificare gli imperi moderni con quelli di Roma, pensiamo a volte quanto l'antico sia in qualche modo interpretato diversamente oggi e talora anche scordato.
Bene, allora prima di entrare nel merito diamo però spazio alla musica, come sempre a voci dipinte di ispirazione jazz. Ad aprire la colonna sonora di oggi è la tromba di Enrico Rava con un brano di Lucio Battisti, E penso a te, dall'album del 2002 What a Day. Thank you. Ed eccoci allora a parlare di classico in diretta dall'atrio del Max Museo di Chiasso con la sua direttrice Nicoletta Osanna Cavadini e con Paolo Giulierini, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che per la mostra qui attualmente in corso ha prestato alcuni importanti reperti che dialogano con le stampe esposte. Vogliamo partire proprio da questo dialogo, perché tra i pezzi provenienti dal Man ci sono anche due candelabri di Piranesi che possono aiutarci da una parte a inquadrare il tema e dall'altra a focalizzarci su un punto che secondo me è abbastanza importante. Prima di tutto allora chiederei a Paolo Giulierini qual è la storia e l'origine di questi candelabri.
E questi due enormi candelabri sono un'opera a pastiche di Francesco Piranesi, figlio di Giovan Battista, e diciamo si pensa che l'assemblaggio, diciamo così, di questi pezzi antichi possa essere riconducibile intorno al 1784, avvenuto nell'atelier Piranesi. Ora, il modello, diciamo così, è chiaramente ispirato ai grandi candelabri, insomma, che furono rinvenuti anche a partire dagli scavi di Pompei ed Ercolano, Pompei 1734, 1738, Ercolano 1748, insomma, da lì riemerge questo gusto, diciamo così, per le antichità, e questi grandiosi candelabri hanno una vicenda particolare, perché vengono proposti innanzitutto al re di Svezia per la vendita, poi viene anche inviato un disegno, insomma, quasi a pubblicizzare, insomma, quest'opera. Sappiamo che il re di Svezia era molto sensibile agli acquisti, ne aveva già fatti molti in tal senso per la propria collezione, e poi dopo una serie di vicende rocambolesche, per il fatto che i fratelli Piranesi si schierano prima per la Repubblica Romana, poi con i Giacobini, quindi entrano in contrasto contro gli inglesi che proteggono i Borbone, insomma, questi beni vengono confiscati e alla fine vengono, diciamo così, dislocati, vengono, diciamo, destinati al Regno di Napoli, ai Borbone. Anzi, per un periodo vengono addirittura portati a Palermo, quando Ferdinando di Borbone dovette, diciamo così, per un periodo allontanarsi da Napoli causa la presenza francese. Alla fine tornano e oggi campeggiano, diciamo, nell'atrio del Museo di Napoli, ma ci tengo a dire che è stata anche un'impresa portarli a Chiasso di natura logistica. Con Nicoletta abbiamo seguito passo a passo l'arrivo di queste opere, che ricordo misurano circa 280 centimetri di altezza per 640 kg, insomma, ogni candelabro. Quindi, insomma, è stata anche una bella impresa dal punto di vista dell'organizzazione dei trasporti, ma ne è valsa la pena, perché appunto sono opere che danno la dimensione di quello che sia in qualche modo stato l'intreccio di persone, di dinastie, di interessi intorno ad opere che in qualche modo significavano l'attenzione ad un mondo antico da una parte, perché, come dire, insomma, esisteva una tradizione dell'antico che affondava il Rinascimento, ma assolutamente nuovo per le rivoluzionarie scoperte che si facevano in quegli anni in Campania, e che quindi davano la dimensione, insomma, di questa rinascita dell'antico in una forma assolutamente nuova. Da qui ovviamente l'idea, diciamo così, non solo di collezionare opere originali, ma anche di riprodurre con una nuova interpretazione dell'antico le stesse opere antiche, come faranno i Piranesi attraverso i pastiche.
Ecco, due oggetti imponenti che io ho potuto ammirare poco prima che iniziasse questa trasmissione. Devo dire che il loro impatto è davvero enorme, sono quasi 3 metri, si capisce anche solo osservandoli che pesano moltissimo, quindi l'impresa di cui parlava Paolo Giulierini evidentemente è stata imponente. Ma Paolo Giulierini parlava anche di disegno per pubblicizzare. inviato al re di Svezia proprio per mostrare, no, queste opere. E allora io vorrei arrivare proprio qui, Nicoletta Osanna Cavadini, perché nella sala che ospita i due candelabri sono esposte appunto le stampe che in qualche modo li rappresentano o rappresentano oggetti simili. Funzione, scopo e risultato di queste stampe, insomma, in due parole.
Sì, Francesco Piranesi e prima di lui soprattutto suo padre Giovan Battista Piranesi farà poi proprio una pubblicazione specifica che intitolerà nel 1778 Vasi, candelabri, cippi, sarcofagi, tripodi, lucerne e ornamenti antichi. Ecco, il concetto era in quel momento di divulgare anche il valore dell'ornamento oltre al valore dell'antico e grazie alle incisioni e alle stampe potevano raggiungere pubblici diversi. I suoi erano diretti soprattutto alla colonia degli inglesi, che in quel momento a Roma era molto ricca e anche che coltivava la passione dell'antico in particolar modo, ma anche dei cultori francesi e via dicendo. Ecco che questo elemento così appassionatamente di ricomposizione degli elementi dell'antico, in parte recuperati da, potremmo dire, quasi spoglia, quindi avendo scavato, è stato dimostrato recentemente da una studiosa napoletana, Raffaella Bosso, che poi ha anche un saggio in catalogo molto interessante, frutto di ricerche di decenni, insomma, per ricomporre quello che sono state le fonti di Piranesi, e quindi nello scavare e nella grande disponibilità di quest'area della Villa Adriana a Tivoli dei reperti ed assemblarli in una visione nuova dell'antico. Quindi con la grande creatività di poter inserire elementi quali grifoni, sfingi, bellissimi trampolieri, uccelli trampolieri dimostrati di essere provenuti dagli scavi di Villa Adriana a Tivoli, e ridare una reinterpretazione dell'antico, quindi un valore dell'antico di grandissima bellezza, che però con una visione di un ornamento per quel momento alla moderna, come dicevano, e cioè quindi nella seconda metà del Settecento, poteva degnamente collocarsi in palazzi, ville sontuose e dare quell'input anche di, come dire, spinta di propulsione verso l'antico in una creazione nuova della visione del neoclassicismo, come dice proprio anche etimologicamente la parola. Ecco che la reinterpretazione del classico diventa un momento di grande pensiero.
Villa Adriana, ne parliamo tra poco, perché anche su Villa Adriana c'è una sezione della mostra abbastanza ampia e molto particolare su cui mi vorrei soffermare un po' di più, però vorrei tornare a questo concetto di assemblamento che ha in qualche modo portato a considerare, consentitemi, mettiamo due virgolette belle grosse, come un'opera quasi da falsario il lavoro dei Piranesi, tanto che proprio i candelabri esposti a lungo sono stati creduti molto più antichi. Paolo Giulierini.
Sì, questo è vero, devo dire che se posso fare un esempio, questo tema si può estendere un po' anche a tante collezioni che sono presenti nel Museo di Napoli, mi riferisco appunto più in generale alla collezione Farnese. Moltissime delle statue, diciamo, della collezione Farnese, a cominciare dal mirabile toro Farnese, insomma, e anche tanti altri, insomma, hanno integrazioni, intersezioni, diciamo così, che sono state realizzate a partire, diciamo, dagli anni della scoperta. Mi riferisco per esempio anche al celeberrimo Atlante Farnese, insomma, che nella sua primigenia foggia è solo, diciamo così, per due terzi si presenta completo. Allora, il tema di fondo è che quello che veniva considerato poi a un certo punto all'inizio una sorta di integrazione di falsari nel tempo o comunque di, come dire, integrazione posticcia nel tempo è diventata opera d'arte che diventa una rielaborazione dell'arte, forse accresce ancora di più, diciamo, il significato. Faccio un esempio per tutti, insomma, quando l'Ercole Farnese viene scoperto la prima volta, come sappiamo, viene scoperto senza una parte delle gambe. Dopodiché è un allievo di Michelangelo che come dire, scolpisce questa parte delle gambe e qualche tempo dopo vengono fuori le gambe originali. Ma noi abbiamo voluto esporre, diciamo così, anche quest'opera dell'allievo di Michelangelo perché ci fa capire come, cioè la domanda è, cosa vale di più? Vale tutto, vale perché l'opera in questo caso si arricchisce di un apporto intellettuale contemporaneo. Quindi, per capirci, i candelabri sono la somma, diciamo così, della sapienza antica, insomma, di quello che fu in grado di far realizzare, insomma, l'imperatore Adriano in questa fastosa villa che rappresentava, come sappiamo tutti noi, i luoghi più celebri dell'impero, più la sapienza e la conoscenza dell'atelier di Piranesi. E quindi, come dire, a mio modesto avviso, sono una sorta di valore doppio.
Lasciamo il pianista finlandese Iiro Rantala, che abbiamo ascoltato dall'album del 2019 My Finnish Calendar, nel brano ispirato al mese che stiamo vivendo, maggio appunto. Torniamo al Max Museo con Nicoletta Osanna Cavadini e con Paolo Giulierini a parlare di classico. Prima del brano musicale Paolo Giulierini ci ricordava questo... questa lettura intrecciata, questo dialogo continuo tra le epoche nella reinterpretazione del classico. Winckelmann, Giovanni Battista Piranesi, ma anche il figlio, ma anche Luigi Rossini, di cui sono esposte alcune stampe, dal mio punto di vista davvero bellissime, sono quelle che personalmente trovo più emozionanti in un certo senso, danno ordine al sapere, no? Con le loro incisioni. Un lavoro che va forse anche che va sicuramente al di là della documentazione. Un lavoro che un'altra opera a cui abbiamo accennato prima, che ha la firma sempre di Piranesi e che è La pianta di Villa Adriana di Tivoli, è estremamente esemplificativa. Allora, Nicoletto Sanna Cavedini, intanto l'eccezionalità di questa opera.
È una pianta incisa in 6 tavole che viene così, diciamo, didascalicamente definita di Francesco Piranesi, però in realtà corrisponde a un lavoro di 10 anni di Giovan Battista Piranesi, che si appassiona in particolar modo a tutta l'area di scavo di Villa Adriana Tivoli. L'imperatore Adriano aveva voluto in quest'area meravigliosa, con una cascata naturalisticamente molto suggestiva, dare la rappresentazione di una visione proprio del significato proprio dell'architettura in un compendio, potremmo dire quasi in un'enciclopedia. E in quest'area, che era libera di scavo, quindi dobbiamo pensare che a quell'epoca Ercolano e Pompei sono strettamente controllati dalla volontà dei Borboni e anche usati dal punto di vista degli scambi di ambasciatori culturali. E mentre sull'area di Villa Adriana Tivoli, fin dal Cinquecento, importanti architetti come Antonio Giorgio Mattini, piuttosto che Sangallo, o ancora anche lo stesso Bramante, Raffaello e Palladio si erano chinati, nonché Piero Ligorio, e avevano incominciato parzialmente a delineare quello che doveva essere una pianta della villa, ma nessuno l'aveva restituita in pulito, come si usava dire all'epoca, cioè in una visione globale di organizzazione planimetrica ma spaziale. E questa è la grande impresa che Giovan Battista Piranesi si dà nella sua vita, di restituire, e ci lavora fin da quando ha quasi 21 anni, quindi come una sorta di fascinazione, potremmo dire. Nell'insieme è affiancato anche da un antiquario scozzese, Hamilton, che lo incoraggia e lo sostiene in questo caso, e riesce quindi l'opera poi a uscire, a essere pubblicata sostanzialmente, diciamo, postuma, quindi portata avanti dal figlio, ma proprio dal 1765, con grande enfasi, sacrificio, come lui dice, anche perché è una zona acquitrinosa e di difficile accesso, e riesce nella sua impresa a scoprire reperti archeologici molto importanti, che utilizzerà in quello che viene proprio in quegli anni realizzato, l'atelier Piranesi in Palazzo Tomati a Roma, dove c'è questa forma di riassemblaggio dei pezzi antichi in una visione invece moderna per il riutilizzo del decoro dei palazzi e delle ville. E nell'insieme però di questo non si limita ai frammenti, ma cerca in maniera caparbia di dare una visione dell'insieme, con questa sua grandissima abilità grafica, per cui da disegni restituisce sulle lastre e le planimetrie di quella che è la Biblioteca Latina, la Biblioteca Greca, il canopo di Villa Adriana, la palestra, il teatro per le naumachie, tutti i percorsi e puntualmente dove sono stati fatti dei ritrovamenti. C'è un'ampia didascalia che tutti i visitatori possono vedere in mostra, ci sono ben 434 voci, no? Ci si può veramente divertire nel leggere ai singoli complessi edilizi che cosa corrisponde e anche la spiegazione che lui stesso, cioè Giovan Battista Piranesi e poi il figlio che la redige, dà a colui che la guarda. E questa pianta è volutamente e quasi simbolicamente, rappresentata come se fosse scolpita su una lastra di marmo e aggrappata al muro con queste grappe metalliche, e quindi anche fa più specie nel guardarla, ed è così affiancate sono queste sei tavole che raccontano un'impresa titanica di Piranesi, e nello stesso tempo restituiscono alla cultura del classico un modo di poter avere conoscenza e capacità di reinterpretazione, perché conoscendo poi ci si può anche tipologicamente, quindi con le piante all'antica, basare per un neoclassicismo.
Un esempio di comunicazione scientifica che insomma non è esente però anche da una forte poeticità, no? da un impatto emotivo forte, che in fondo disegna un po' un mondo in divenire che proprio grazie a queste stampe riappare e prende vita. Paolo Giulierini, Piranesi visita a ripetizione anche le antichità vesuviane, dunque Ercolano, Pompei, Paestum, però non le incide subito. Come mai? Sembra curioso.
Ma intanto bisogna ricordare che sulle antichità vesuviane, sugli scavi, diciamo, di Pompei, di Ercolano e di Pompei, esisteva una sorta di veto, di censura, tra virgolette, da parte dei Borbone. I Borbone avevano capito da una parte, diciamo, l'importanza scientifica dei rinvenimenti, ma dall'altra avevano anche capito l'enorme potenzialità che gli scavi di Ercolano e di Pompei potevano in qualche modo rappresentare per la promozione della loro casata in tutta Europa. E quindi è sempre stato molto difficile, soprattutto all'inizio, poter accedere agli scavi e anche ad esempio alla Reggia di Portici, dove in una prima fase, diciamo così, furono depositati gli affreschi, cioè gli affreschi, le statuette, cioè tutti i primi reperti degli scavi stessi. Solo con particolari, diciamo così, lasciapassare del re si poteva accedere a questi nuovi tesori. E in questo quadro proprio di monopolio di diffusione, diciamo così, della notizia, rientra anche poi il piano editoriale che avranno i Borbone di pubblicare proprio gli scavi, come le antichità di Ercolano, eccetera, eccetera, con grandi volumi di pregio che saranno spediti direttamente un po' in tutte le corti europee. Quindi, se da una parte c'è una dinastia illuminata che per la prima volta fa scavi di Stato, quindi con l'esercito, presso i siti archeologici, cosa che insomma prima di allora non si era mai vista in Italia, dall'altra però ci sono anche particolari restrizioni e attenzioni per cui raramente si dava la possibilità di riprendere in qualche modo questi scavi attraverso i mezzi dell'epoca, che erano appunto il disegno e successivamente l'incisione della stampa.
In questo quadro va poi a inserirsi il ruolo in fondo del Grand Tour. Le stampe ne diffondono la moda, l'aumento di viaggiatori fa aumentare il mercato delle stampe, eccetera. Tutto un dialogo, una volta di più, anche in questo caso, un connubio, un intreccio su cui vorrei tornare poi nella nostra terza parte, perché ora siamo al momento di Donna Soggetto, la rubrica di Voci Dipinte curata dalla scrittrice Melania Mazzucco, che nel suo viaggio attraverso la rappresentazione della vita femminile operata da artiste donne, oggi ci parla di un'opera di fine Ottocento e tocca un tema che affianca quello delle maternità, perché si concentra su quelle figure che alle madri si sostituiscono, le bambinaie.
Donna Soggetto.
Tra i lavori femminili per eccellenza vi sono quelli di accudimento dei bambini. Per secoli, oltre che levatrici, le donne sono state balie, bambinaie, istitutrici. E una bambinaia è il soggetto del quadro di Eva Gonzalez. I Gonzalez, altoborghesi di origine spagnola, musicista la madre, scrittore il padre, tenevano un salotto nella loro casa, incoraggiarono Eva nello studio del disegno. Si era formata col pittore classicista Charles Chaplin, ma per sua volontà era diventata poi allieva di Manet. Come Berthe e Morisot, non si era lasciata scoraggiare dalla pessima fama del maestro. Mora, pallida, riservata, dal 1868 divenne la sua modella preferita. In un ritratto del 1870, Manet la mostra mentre dipinge una tela di grandi dimensioni. Ciò scatenò la gelosia di Berthe Morisot. Purtroppo le due pittrici dell'impressionismo non seppero allearsi. La bambinaia è del 1877. Siamo en plein air, in un parco. La bambina e la sua bambinaia sono nei pressi di un cancello che separa lo spazio fuori dal quadro, dove sono collocati la pittrice e lo spettatore, da un viale di terra battuta, bordato da alberi, in fondo al quale si intravede un edificio in pietra, forse una villa. La bambina, sui 6-7 anni, è vestita con quella che sembra la divisa di una scuola, un grembiulino cinereo a righe bianche, con bavarino e fiocco posteriore, calze grigie e scarponcini neri. Gioca con una foglia di platano. Assorta, volta le spalle alla sua bambinaia. Solo il cerchietto fra i capelli biondi rivela la sua identità, perché per il resto potrebbe essere un maschio. La bambinaia è seduta su una panchina, celata dall'ampia gonna. Deve essere al servizio di una famiglia agiata perché indossa un raffinato completo rosa chiaro. La mantellina è chiusa alla gola con un nastro nero, analogo a quello che le borda la vita. Sul cappellino svetta una piuma d'uccello, mentre una frangia di capelli neri le incornicia la fronte e folte sopracciglia, pure nere, gli occhi. È molto giovane. Sul bel volto pallido spicca la bocca rosa. Anche lei è assorta nei suoi pensieri, quasi trasognata, e sembra non curarsi troppo della bambina, del resto vicinissima. Fra loro non c'è intimità, né contatto fisico, né di sguardi. La bambinaia è al parco per lavoro. In grembo, fra le mani, stringe un mazzolino di fiori di campo. Steli e corolle formano macchie verdi, gialle e rosa, dipinte con pennellate sommarie, impressioniste. Alle sue spalle, il sole meridiano che filtra tra i rami degli alberi disegna una chiazza di luce. Nel parco non c'è nessun altro, ma lo stesso rilievo delle figure ha il parasole della bambinaia, che, rovesciato a mostrare la fodera blu dell'interno, drizza il manico di legno verso la panchina. Il parasole, accessorio indispensabile per la passeggiata di ogni signora dell'Ottocento, era un oggetto feticcio degli impressionisti, immancabile nelle figurazioni bucoliche delle donne di Monet e Renoir. Questo di Eva Gonzalez, tuttavia, non è ornamentale, sembra piuttosto funzionale all'accordo di colore con l'abito celestino della piccola. Nella bambinaia, la pittrice, 32enne, esibisce una totale padronanza della tecnica pittorica, è ormai un'artista matura. Il quadro venne esposto al Salon del 1878 senza suscitare troppo interesse né nel pubblico né nella critica. Eva Gonzalez, che aveva esposto per la prima volta 8 anni prima sotto l'ombrello del maestro Chaplin, si era ormai da tempo schierata con gli impressionisti, perdendo l'appoggio dei conservatori, ma in compenso aveva guadagnato quello di Zola. Gonzalez si era fatta conoscere per l'eleganza delle sue opere, piccole composizioni di fiori e scarpette da ballo, ma anche scene di vita moderna come una coppia in un palco di teatro, interni domestici altoborghesi di dame intente alla toilette, o la vita quotidiana di lavoratrici come una modista e questa bambinaia. Poco tempo dopo la bambinaia, nel 1879, sposò Henri Gérard, anche lui nel circolo degli impressionisti e infatti incisore di Manet. Eva partorì Jean Raymond nell'aprile del 1883, pochi giorni prima della morte di Manet. Ma non poté partecipare alle esequie, non si era ripresa dal parto e morì di embolia, come Paula Moderson Becker, il 6 maggio. Aveva appena 34 anni. Non poté occuparsi di suo figlio, che fu affidato alle cure di una balia e poi di una bambinaia. Lo sarebbe stato anche se fosse sopravvissuta. La maternità era per le signore un'esperienza naturale e un dovere sociale, ma la cura un lavoro e spettava donne di classe inferiore. Questo quadro è una sorta di equivalente pittorico di Jane Eyre, di Charlotte Bronte, o della magica Mary Poppins, di Pamela Lyndon Travers. I diari delle signore dell'Ottocento rivelano talvolta la frustrazione per la distanza dai figli cui le obbligavano le convenienze sociali e il disagio sottile per la presenza ingombrante delle altre sostitutive figure femminili intorno ai loro bambini. I diari delle bambinaie, invece, frustrazioni contrarie. Erano giovani donne istruite, ma povere, spesso straniere, inglesi ma anche tedesche, costrette ad allontanarsi dalla propria famiglia e quasi sempre a rinunciarvi per dedicarsi ai figli delle altre. La recente riscoperta della fotografa Vivien Maier, bambinaia dagli anni 50 nel Novecento fin quasi alla sua morte, offre squarci illuminanti sulla vita di una nanny. Nella sua neutralità, la bambinaia sintetizza queste tensioni opposte. I pensieri della bambina, qualcuno con cui giocare, la madre lontana, e i sogni della ragazza, un amore, il ritorno in patria, una figlia sua, rimangono inespressi e indicibili. Serenità. Ha fatto il suo lavoro e l'ha fatto bene. È così Plautilla.
Dopo aver ascoltato la lettura che Melania Mazzucco ci ha dato della Bambinaia, opera di Eva Gonzalez del 1877 esposta alla National Gallery of Art di Washington, torniamo con Nicoletto Sanna Cavadini e con Paolo Giulierini a parlare di classico dall'atrio del Max Museo, dove fino al 12 settembre è in corso la mostra La reinterpretazione del classico dal rilievo alla veduta romantica nella grafica storica. Prima dell'inserto curato da Melania Mazzucco, accennavamo a come le stampe diffondano la moda, ma nello stesso tempo l'aumento di viaggiatori poi faccia anche aumentare il loro mercato, la moda appunto del Grand Tour, Nicoletto Sanna Cavadini. La relazione del Grand Tour con questa mostra.
È fondamentale il fenomeno del Grand Tour, che è stato ampiamente studiato, ossia iniziato nella seconda metà del Settecento, in particolar modo con un fenomeno significativo del nobil signore, ossia nell'educazione dei giovani rampolli delle diverse famiglie inglesi, francesi e tedesche, di valicare le Alpi e di scendere in Italia, nei luoghi però anche di conoscenza dell'antico o dell'arte. Ecco che con gli scavi, soprattutto della Nomea di Ercolano e Pompei, ma anche quelli divulgati dallo stesso Giovan Battista Piranesi e il figlio Francesco della Villa Adriana a Tivoli, attraverso queste grafiche, diventano luoghi a cui il nobil signore non si può esimere, e spesso attraverso scritti, lettere, diventano una letteratura artistica fondamentale per la diffusione della passione dell'antico e dell'antiquario, ossia di quella figura di intellettuale divulgatore attraverso gli scritti, che quindi contribuisce notevolmente alla reinterpretazione del classico, perché in ogni declinazione, potremmo dire, di queste letture, pensiamo anche a Goethe per fare un esempio noto, c'è un inserimento anche di una letteratura preromantica e poi romantica, che porta nella visione anche delle grafiche questo assemblaggio di reperti fuori luogo, proprio per dare una emotività forte e romantica.
Ci sono due citazioni all'interno del catalogo, entrambe provengono dalle opere di Piranesi. Vorrei leggerle brevissimamente, riassumendole anche un po', tagliuzzandole, insomma. Combinando insieme aprirsi idee e l'ardito al ritrovamento di nuovi ornamenti e di nuovi modi, e fin qui siamo a quella descrizione del pastiche di cui ci parlava prima Paolo Giulierini, ma anche a certi geni che la povertà delle loro idee rende più del dovuto amante della semplicità. E qui mi pare invece ci sia una frecciata, una stoccata non da poco a quella corrente che possiamo far risalire a Winckelmann e che tende piuttosto mantenersi fedele alle bellezze del paesaggio senza in qualche modo ricamare troppo. Paolo Giulierini, questa doppia visione Winckelmann-Piranesi che qualcuno ha contrapposto anche a una visione filoellenica piuttosto che filoromanica o filoromantica, se vogliamo giocare un po' con le parole.
Sì, questa è proprio la prova lampante di quello che significa i diversi punti di vista, l'inesistenza, diciamo così, di un'idea unitaria di classico o di visione omogenea del mondo antico. La tradizione, come sappiamo, dei Piranesi è una tradizione che si basa sull'attenzione per le vestigia, per le rovine, è una sorta quasi di predilezione anche per lo scavo, cioè per sporcarsi le mani, fra virgolette, per poi ritrasporre, diciamo, nell'incisione quanto viene visto. Quindi, in ultima analisi, è una sorta di avvicinazione al contesto archeologico, non voglio dire stratigrafico, ma insomma al contesto archeologico, cioè l'archeologia, i cimeli del passato sono all'interno di precisi contesti architettonici e quindi, come dire, eminentemente materiali. Di rimando invece il filone che ha la sua genesi, diciamo, nel pensiero di Winckelmann vede un'antichità idealizzata e ovviamente completamente scissa o molto scissa, diciamo così, dal contesto di origine, quasi che le opere d'arte, i cimeli, insomma, i ritratti navighino in una sorta di aere senza contesto. E qui quindi ci sono proprio due mondi che poi, se posso dire, continueranno anche ai nostri giorni, insomma, perché è abbastanza presente tuttora, insomma, la polemica o comunque, insomma, la strisciante polemica tra coloro che in qualche modo sono i sostenitori a tutti i costi dello scavo stratigrafico, dell'analisi di tutti i reperti, della, come dire, attribuzione di un valore storico assoluto a qualsiasi reperto che venga fuori dalla terra, e coloro che invece preferiscono in qualche modo selezionare quella parte di mondo antico che ha espresso cimeli di grande fattura. E non a caso proprio in mostra Nicoletta ha voluto scegliere anche due reperti che in qualche modo simboleggiano queste due scuole di pensiero, insomma due teste, una di atleta idealizzato che si riferisce, insomma, ad opere di V secolo avanti Cristo, quella idea, diciamo così, di classico dell'età periclea alla quale in qualche modo si rifà Winckelmann, e invece l'altra, una testa di Apollo di scuola prassitelica e che, come dire, è di età Flavia ma rimanda una produzione di IV secolo avanti Cristo, che ha in sé quell'espressionismo che è più tipico del mondo romano e che è più vicino, insomma, alle corde anche di Piranesi. Insomma, ripeto, non esiste un concetto unico di classico. Gli occhi di noi stessi hanno davanti, rispetto alla sensibilità di ognuno, un classico, diciamo così, che risponde ai propri sensi e alla propria indole.
Ci avviamo quasi alla conclusione, però le vorrei chiedere ancora, Nicoletta Osanna Cavadini, proprio rispetto a quanto appena detto da Paolo Giulierini, come questa contrapposizione viene esplicitata in questa mostra che lei ha curato insieme a Susan Bieri, e come si inserisce il terzo elemento, Luigi Rossini, che è il terzo grosso artista in mostra, che ha una cifra stilistica molto ben delineata, forse caratterizzata proprio dall'inserimento dell'umano nelle sue stampe, nei suoi lavori.
Sicuramente è stato il filo conduttore della mostra leggere questa querelle tra i vari concetti di classico nella seconda metà del Settecento e nella prima metà dell'Ottocento. In particolar modo Winckelmann nasce in un ambiente bibliofilo e quindi il suo studio è ermeneutico, è riferito a una visione letteraria delle citazioni del classico, e come commissario delle antichità romane continuerà a esercitare questa autorità di selezione basata su un concetto di bellezza idealizzata, come è stato detto poc'anzi da Paolo Giulierini, ossia in una visione in cui c'è il riferimento filoellenico e di una proporzionalità fisionomica e anche del canone del corpo per la scultura intera che seleziona fortemente il reperto archeologico in un ambito, diciamo, storico di riferimento dell'età di Pericle, ossia del V secolo avanti Cristo. Qui non si esime dal fatto di guardare all'età della visione greca come una riproposizione politica per il momento attuale, nell'allora seconda metà del Settecento. E si contrappone volutamente con enfasi Giovan Battista Piranesi, che entra in polemica con Winckelmann proprio all'interno del momento degli anni 60, ed ecco che quindi la prima sala li mette a raffronto quando Winckelmann scrive il primo opera in lingua italiana intitolata I monumenti antichi inediti, e dove desidera accompagnare il suo scritto attraverso incisioni che lui stesso dà come incarico, selezionando gli elementi dell'antico da riprodurre che accompagnano il testo, e lo dà ad artisti e incisori. E nello stesso tempo che Winckelmann sta facendo questa opera omnia, Giovan Battista Piranesi sta scavando Villa Adriana a Tivoli in quella che lui definisce la grande fatica e pena, e scontrandosi con un ambiente anche accademico per cui l'epoca di riferimento è l'epoca romana, perché c'è maggior ornamento, perché c'è maggiore libertà e perché il riferimento è la Roma repubblicana. E quindi c'è una visione anche di progressismo in quel momento, di un'altra area di adesione politica in cui le visioni del classico si scontrano su questioni concettuali di scelte di riferimento, quindi la grecità da un lato e l'aspetto romano dall'altro, ma c'è un mondo che sta sotto. E a questo continua poi Luigi Rossini, che morto Piranesi prenderà in mano la capacità di riprodurre nuovamente nelle grandi tavole la magnificenza civile che aveva tanto promulgato Piranesi, ma che riporta inevitabilmente con grande passione quell'aspetto della Roma quotidiana, con i vari personaggini disegnati poi da Pinelli e facendola diventare ormai romantica, con delle aperture di scorci panoramici verso il panorama delle antichità di Roma, anche fantasiose, cioè come una sorta di assemblaggio, di mettere insieme ciò che è stato selezionato, perché in questa visione ormai romantica era ciò che si voleva portare avanti nella visione del classico e della Roma imperiale questa volta.
Bene, per i soci del Club di Rete 2 che sono oggi qui a Chiasso è il momento di andare a scoprire di persona queste stampe. Per noi invece è il momento di congedarci dagli ascoltatori. Io ringrazio per essere intervenute la direttrice del Max Museo di Chiasso, Nicoletta Osanna Cavadini.
Grazie a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici, e grazie anche all'amico Paolo Giulierini.
Mi unisco a questo congedo, a questo ringraziamento a Paolo Giulierini, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Grazie anche a Luca Pelli e Antonello Di Giorgio, che hanno assicurato la regia tecnica di questa puntata di Voci Dipinte, che vi ricordo viene diffusa in replica questa sera alle 22:35. Vi ricordo anche che le copie del catalogo della mostra La reinterpretazione del classico dal rilievo alla veduta romantica nella grafica storica, distribuita in questa trasmissione, sono state offerte dal Max Museo di Chiasso. La prossima settimana Emanuela Burgazzoli e i suoi ospiti si occuperanno di arte ed esoterismo, partendo dalle figure di Luigi Pericle ed Emma Kunz. Vi lascio con Paolo Fresu e Richard Gagliano in una Blues sur Seine tratto dall'album Mare Nostrum III. Da Monica Bonetti, buon proseguimento di ascolto con Rete 2 e buona settimana d'arte.